State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del Liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente. Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.
Estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda, composta da lei e dai suoi 4 figli, del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe 4 figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato. Dunque, crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne uccisa il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida.
Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M, il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei mercati dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti, fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posillipo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica aprì due negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece accedere il primogenito di Pupetta, ma venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù con la sua nuova fidanzata. Nel 1981 Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove.
Il 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra camorra organizzata e nuova famiglia, Pupetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: se per nuova famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliata a questa organizzazione. Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Pupetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi, infatti il loro ruolo rimane maggiormente quello di moglie o prostituta, entrambi ruoli considerati marginali, anche se, soprattutto nel primo caso, diventano così anche loro complici criminali. In America del Sud, invece, la quantità di donne che sono a capo di giri di crimine organizzato e di cartelli di narcotraffico è decisamente più alta rispetto al resto del mondo. In Giappone e in Russia, similmente all'Italia, la donna non ha un ruolo attivo, anche se negli anni è nato un po' il mito della donna a capo della Yakuza, a causa del film cult Kill Bill.
Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo visto che la donna all'interno della mafia ha un ruolo leggermente più centrale, ma viene estremamente sfruttata e mercificata. Questo si può considerare una specie di cambiamento, nonostante questo cambiamento stia avvenendo in un ambiente pericoloso e immorale? Per approfondire l'argomento abbiamo pensato di parlarne con un'esperta, la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Grazie per essere intervenuta su ZaiTime.
Dottoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
Sì.
Perfetto.
Dottoressa.
No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia. Perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza, e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare la organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sull'accordo che deve rimanere occulto anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Se l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa, ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente transnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne, loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo. Infatti io preferisco utilizzare quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno, cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. Però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo per un esempio che riguarda il matrimonio, per esempio, il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: un importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano, ed era composta da cinque clan, tra l'altro, che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo Che era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli tra con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo, che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che per esempio appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto figlio era in prigione e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
Per la sua esperienza, è più pericoloso un capo mafia uomo o donna?
Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere, è completamente dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
Arrivederci e buon lavoro. I know you're somewhere out there, somewhere far away.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.